ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Hamas frena sull'accordo con Israele, mentre in Cisgiordania il governo Netanyahu approva nuovi insediamenti. E poi il Mozambico alle prese con una crisi umanitaria senza precedenti, e in Italia il rapporto carceri di Antigone con dati allarmanti su sovraffollamento e suicidio. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Bruno Orti, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi.
La costruzione della pace inizia col porsi dalla parte delle vittime, condividendone il punto di vista. Questa prospettiva è essenziale per disarmare i cuori, gli sguardi, le menti e denunciare le ingiustizie di un sistema che uccide e si basa sulla cultura dello scarto. Non possiamo dimenticare l'abbraccio coraggioso fra l'israeliano Mao Zedong, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas. E il palestinese Aziz Sarah, al quale l'esercito israeliano ha ucciso il fratello. E che ora sono amici e collaboratori. Quel gesto rimane come testimonianza e segno di speranza. Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati e formati all'attenzione verso l'altro e capaci di riconoscere il bene comune nel contesto odierno. Cari fratelli e sorelle, c'è troppa violenza nel mondo. C'è troppa violenza nelle nostre società. Di fronte alle guerre, al terrorismo, alla tratta di esseri umani, all'aggressività diffusa, i ragazzi e i giovani hanno bisogno di esperienze che educano alla cultura della vita, del dialogo, del rispetto reciproco.
Allora, queste erano le parole che Papa Leone XIV ha rivolto questa mattina a movimenti e associazioni che nel 2024 hanno dato vita all'Arena di Pace a Verona, alla presenza di Papa Francesco, con l'intento appunto di promuovere, di impegnarsi in una cultura della pace. Il mondo, lo sappiamo, sta andando in un'altra direzione, a cominciare dal Medio Oriente. Su questo incontro con il Papa sentiamo però subito la testimonianza del vicario della custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, presente in udienza e intervenuto ai nostri microfoni.
Se veramente vogliamo un futuro migliore per i palestinesi, gli israeliani insieme, dobbiamo educarci alla pace, educare i nostri bambini alla pace, e questa è stata anche la parola del Santo Padre oggi, che bisogna educarci alla pace, l'educazione alla pace, è quello che manca. C'è la guerra a Gaza, adesso veramente io sono contentissimo quando sento un ragazzo di Tel Aviv che è stato con noi in Giappone, che parla con un ragazzo di Gaza che è stato anche in Giappone, che sono diventati amici, penso che sono gli unici che stanno ascoltando, uno sente l'altro, uno preoccupato dell'altro, e veramente questa è la cosa più bella che manca in questo momento, manca in Terra Santa, il senso del perdono e educarci alla pace, e così veramente sarà un futuro migliore per tutte le due parti.
E andiamo a vedere che cosa succede sul terreno di oggi. La notizia che, nonostante un primo rifiuto, la leadership di Hamas stia ora valutando con attenzione la nuova proposta di tregua ipotizzata dagli USA, anche perché il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir ha esortato il premier Netanyahu ad entrare nella striscia di Gaza con tutta la forza necessaria per distruggere definitivamente Hamas. La risposta non riesce a soddisfare nessuna delle legittime legittime richieste dei palestinesi, aveva detto ieri Bazen Naim, rappresentante del gruppo, ma qualcosa sembra muoversi in un'ottica di dialogo rinnovato tra le parti, nonostante nuove tensioni persistano anche in Cisgiordania. Il governo di Israele ha infatti approvato qui la creazione di 22 nuovi insediamenti che, secondo l'ONU, sono illegali e di ostacolo alla pace. Da segnalare anche i raid odierni sulla striscia con oltre 30 morti e la denuncia sempre delle Nazioni Unite che dice Gaza è il posto più affamato del mondo, il 100% della popolazione è a rischio fame. Allora, per capire meglio quale sia la posizione politica del governo di Israele in questa fase, abbiamo chiesto a Manlio Graziano, docente di geopolitica e geopolitica delle religioni alla Sorbona di Parigi.
Può anche essere che Israele è messo un po' con le spalle al muro da questa reazione abbastanza inusuale, direi, dal punto di vista delle potenze internazionali, possa accedere ad una richiesta, come aveva fatto d'altra parte col primo cessate il fuoco dell'inizio di quest'anno. Dopodiché mi sembra che siano su posizioni molto distanti, sia Hamas che Israele, ma comunque può darsi che possano trovare un'intesa come l'hanno trovata all'inizio dell'anno. Non penso che durerà molto, perché questo non corrisponde agli interessi di Israele attualmente.
Ma cosa ci dice questa evoluzione, anche questa distinzione tra ieri e oggi nelle parole di Hamas? Prima una freddezza pressoché totale, questa mattina una nuova apertura a un'ipotesi di dialogo, perché no, mediata dalla Turchia. C'è stata una telefonata del Ministero degli Esteri poche ore fa proprio ai vertici di Hamas. Che cosa sta succedendo nel movimento? C'è un po' di confusione anche al suo interno e questo può essere un elemento che ritarda la trattativa eventuale?
Lì praticamente le istanze decisionali non sono mai state molto univoche, neanche quando Hamas dominava tranquillamente la striscia di Gaza, quindi a maggior ragione adesso che i capi sono morti come mosche e che ormai sono rimasti un gruppo di combattenti che, tra l'altro, da quello che ho capito sta anche crescendo grazie a Israele, ma il fatto che ci siano delle risposte contraddittorie non mi stupisce, perché comunque non so neanche se loro sanno chi è che comanda e chi è che può effettivamente prendersi una responsabilità per l'insieme del gruppo, per l'insieme di Gaza. Quindi va anche al di là della capacità di tenere il gruppo in sé.
Sta accadendo qualcosa anche in Cisgiordania, dove c'è stato sostanzialmente un via libera di fatto per la creazione di 22 nuovi insediamenti e secondo l'ONU sarebbero illegali e di ostacolo alla pace. Che cosa vuol dire questo, professor Graziano? Che c'è una parte di decisioni che vengono prese anche in contrasto con quello che sarebbe una indicazione assoluta di illegalità di creare nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania?
La situazione di illegalità esiste dal 1967, non c'è niente di nuovo. Dal 1967 sono andati avanti a fare la colonizzazione del territorio progressivamente, a volte con accelerazione, a volte con pause, ma comunque è sempre andato avanti. Quindi dal punto di vista legale non c'è nessuna differenza rispetto ad allora. Dal punto di vista politico invece penso che loro abbiano tutto l'interesse ad accelerare, perché se lo scopo è quello di liberarsi dei palestinesi una volta per tutte, questo è il loro momento storico. Per quello che sono molto pessimista sulla possibilità che Israele possa accettare a lungo termine una qualunque tipo di cessate il fuoco, perché loro li vogliono togliere dai piedi. Questo era un progetto iniziale, direi del 1948 se vogliamo, se non addirittura prima, e adesso è il momento storico in cui questo progetto può essere realizzato, tanto più che con Donald Trump alla Casa Bianca loro possono aspettarsi quantomeno di non avere dei grossi ostacoli da quel punto di vista lì, e siccome Israele è stato tenuto in piedi dagli Stati Uniti, questo può essere un enorme vantaggio.
Ecco, la comunità internazionale, in particolar modo l'Europa, con la Spagna in prima fila che ha condannato questa nuova decisione israeliana, ma hanno seguito anche questa scia altri paesi di condanna di Israele e delle sue ultime decisioni in particolare, è comunque crescente. Che cosa c'è da aspettarsi dall'Occidente, ma data la posizione americana direi più dall'Unione Europea, e se tecnicamente può fare qualcosa di concreto per riportare Israele a più miti consigli e riabbracciare quel piano che in Europa ancora tiene banco, cioè quello di due popoli, due stati?
Non credo che possano fare granché, o che vogliano fare granché, questa è anche la questione, perché finora sono state fatte delle parole, anche quando si è parlato di rivedere i rapporti commerciali con Israele, era solo una revisione, non c'era una sospensione, non c'era nessun tipo di minaccia. Quindi per il momento c'è un mulino di parole che sta funzionando e che comunque rappresenta una novità diplomatica, questo non c'è nessun dubbio, però sono prese di distanza a parole. Poi ci sono quelle decisioni molto simboliche, come quella che ha reiterato ieri Macron di voler riconoscere e lo Stato palestinese, però anche lì, io capisco che i francesi abbiano questa superstizione per cui se una cosa è legale è anche esistente nel reale, ma non è così. Lo Stato di Palestina non esiste, uno se può riconoscere tutto quello che vuole, anche lo Stato di Atlantide, ma non esiste e quindi non serve assolutamente a niente. Se non appunto nel lanciare un piccolo segnale diplomatico che però non cambia le cose, perché tanto la reazione è la solita. Macron si prenderà un po' di accuse di antisemitismo, che ormai è diventata la parola chiave, e finirà lì, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente esplosivo, e allora anche gli europei potrebbero essere, addirittura anche gli americani potrebbero essere costretti a intervenire.
Ecco, in Cisgiordania sappiamo che sostanzialmente gli insediamenti che sono presenti, ogni anno la mappa dell'ONU viene aggiornata con un'estensione importante, tecnicamente questo può comportare qualcosa, una condanna che sia più di una condanna politica? Oppure sostanzialmente Israele ha la libertà di allargarsi ad libitum in Cisgiordania senza conseguenze?
Direi che ha abbastanza libertà, perché insomma questa decisione di dichiarare illegale la presenza delle colonie israeliane in Cisgiordania risale appunto al 1967 per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che è stato votato sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica che ovviamente dagli altri tre, quindi insomma, erano tutti d'accordo. E cosa è successo dal 1967 a oggi? Niente se non l'aumento di questa presenza coloniale. Per cui, perché Israele dovrebbe sentirsi in difficoltà, tanto più che i paesi arabi intorno non stanno facendo assolutamente niente? Questo è anche un altro aspetto della questione.
Perché, secondo lei?
I paesi arabi in tutta questa storia hanno almeno tante responsabilità quanto Israele. Il loro silenzio in questi giorni, se non qualche dichiarazione scandalizzata che lascia il tempo che trova, però questo è parte della libertà di movimento di cui gode Israele.
Allora, questa era un'analisi sulla situazione in Medio Oriente. Ora, per le altre notizie dal mondo, la linea va a Francesco De Remigis.
Eh sì, grazie Cecilia, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Partiamo dai colloqui diretti tra Mosca e Kiev, perché l'inviato americano per l'Ucraina, Kit Kellogg, ha infatti annunciato che i rappresentanti di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia saranno tutti presenti ai negoziati proprio tra Russia e Ucraina che Mosca ha proposto per lunedì 2 giugno a Istanbul e che Kiev per ora ha accettato, ma non ancora formalmente, perché chiede prima di visionare il memorandum con le richieste russe. E ancora una volta sembrano però esserci spiragli per un tavolo negoziale che porti almeno a un cessate il fuoco incondizionato e a una trattativa che sia in buona fede, è stato l'invito degli Stati Uniti a Mosca. Ci spostiamo negli Stati Uniti perché prosegue lo scontro sui dazi. Il presidente Trump ha attaccato il tribunale che li aveva bloccati parlando di odio nei confronti del presidente americano. La Corte d'Appello ha concesso una sorta di sospensione temporanea, ma insomma siamo davvero in una fase convulsa e di confronto diretto tra il potere esecutivo e quello giudiziario americano. Cosa comporta questo dal punto di vista economico? Che le borse europee al momento hanno aperto in rialzo quest'oggi, ma in vista del taglio dei tassi della BCE il 5 giugno, mentre hanno aperto in calo a Wall Street proprio sulla scia dell'escalation legata alla guerra commerciale. Nei primi scambi il Dow Jones ha perso lo 0,36% e il Nasdaq ha ceduto lo 0,55%. E c'è stata invece in Italia, rientriamo, con una interessante presa di posizione da parte del governatore di Banca Italia Panetta, perché ha parlato sì di dazi, spiegando che costeranno al mondo un punto di PIL in 2 anni, ma ha anche fatto un appello all'Unione Europea per quanto riguarda il riarmo. Gli sforzi per la difesa non penalizzino la crescita e la spesa sociale, ha detto in modo piuttosto netto Panetta. È cruciale, secondo lui, comunque, introdurre gli eurobond. Sul fronte italiano, la Cassazione, parlando del cosiddetto piano Albania del governo, ha espresso dubbi giuridici sull'operazione che potrebbe non essere compatibile con il diritto europeo. Per questo, ieri, proprio la Cassazione ha rinviato 2 cause alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La notizia è stata anticipata dal Manifesto e i rinvii, spiega il quotidiano, sono contenuti in 2 provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalidate note di trattenimento decise in precedenza. E adesso parliamo di ambiente, perché gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali esportatori di petrolio al mondo, hanno adottato un quadro legislativo per contrastare i cambiamenti climatici, una novità assoluta nella regione, lo rende noto Greenpeace. E questo documento è entrato in vigore da pochissimo, è un decreto sulla riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici. Di cosa parla? Impone sostanzialmente alle aziende di misurare e ridurre le proprie emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Prevede inoltre lo sviluppo e l'attuazione di piani di adattamento a livello cosiddetto settoriale. Un testo dunque che segna un passo coraggioso e progressivo, sempre secondo Greenpeace, nel percorso del paese ospitante della Conferenza Mondiale sul Clima del 2023. Questo lo ha dichiarato Givan Nakat, direttore esecutivo di Greenpeace MENA. Istituzionalizzando il monitoraggio delle emissioni e l'adattamento climatico, gli Emirati Arabi Uniti stanno dando un forte esempio ai paesi della regione, ha aggiunto Nakat. E per ora è tutto, la linea torna a Cecilia Seppia.
E grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti. Facciamo un salto di continente, andiamo in Africa, in Mozambico, dove è in atto una grave crisi umanitaria provocata da un conflitto armato che vede come epicentro la provincia di Cabo Delgado, che ospita importanti riserve di gas e altre preziose risorse naturali come gemme e minerali, ed è teatro di continui attacchi da parte di gruppi armati non statali, sia contro i civili sia contro le infrastrutture, ma anche di fenomeni climatici estremi ricorrenti come cicloni devastanti, l'ultimo a marzo, lo ricorderete, il ciclone Jude, alternati a periodi di forte siccità, senza dimenticare mesi di disordini post-elettorali. 25.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi nei paesi vicini, ma in tutto sono 5 milioni quelle che necessitano assistenza umanitaria. Ma c'è un'altra emergenza che questa popolazione sta vivendo ora ed è dovuta all'esaurirsi dei finanziamenti cruciali di ONG e altri attori per la risposta umanitaria. A lanciare l'allarme è l'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, che opera sul terreno, perché la sua capacità di proteggere e assistere chi ha urgente bisogno è ridotta ormai al limite. Sentiamo il portavoce di UNHCR, Filippo Ungaro.
La situazione in Mozambico è estremamente preoccupante. Mozambico ospita già 1.300.000 persone che sono state sradicate dalle proprie case a causa sia di un conflitto armato che ormai va avanti da diversi anni, che comunque da eventi naturali e effetti della crisi climatica come i cicloni, come la siccità. E questa situazione sta portando a un peggioramento della condizione di queste persone sfollate, e nelle ultime settimane addirittura il numero di queste persone è incrementato. 25.000 persone in più sono state costrette a abbandonare le proprie case. In tutto questo, oltre al conflitto e gli effetti negativi della crisi climatica, si aggiunge anche un altro effetto devastante della crisi, che è la crisi dei finanziamenti umanitari. Purtroppo l'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, è costretta a operare con delle risorse ridotte al limite, per cui non riusciamo a garantire protezione e cura.
Qual è l'epicentro di questa crisi?
La provincia maggiormente interessata a tutto questo è Cabo Delgado, che è una provincia del nord del Mozambico, che è sede di importanti risorse minerali, sede di riserve di gas molto importanti, quindi anche sede delle aziende multinazionali che vogliono chiaramente sfruttare quelle risorse, ma è anche l'epicentro di un conflitto che non cessa di far sentire i suoi effetti sui civili e sulle infrastrutture. Gli attacchi di questi gruppi armati non statali continuano, e continuano in maniera molto pesante, soprattutto sui civili, e le persone lasciano la propria casa non solo una volta, molte di loro sono state costrette a spostarsi più di una volta.
Ecco, tu dicevi 25.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, però sono 5 milioni quelle che si trovano in stato di necessità, quindi che hanno bisogno di assistenza umanitaria, è così?
È così, il Mozambico è un paese che ha le sue fragilità, è uno dei paesi più poveri al mondo e nonostante questo comunque non ha fatto mai mancare il proprio impegno per l'accoglienza, la sistemazione di queste persone sfollate, ma adesso a causa dell'estendersi di questo conflitto e anche a causa della scarsità delle risorse, le province interessate stanno aumentando anche altre aree che erano state toccate in maniera marginale da questa crisi, in realtà adesso vengono toccate in maniera pesante e come dicevo prima, purtroppo gli effetti della crisi climatica si fanno sentire. Nel giro di pochi mesi il Mozambico è stato colpito da 3 cicloni molto pesanti che hanno chiaramente aggiunto nuovi guai, senza considerare appunto che la crisi economica e l'inflazione, i prezzi dei beni di prima necessità stanno aumentando. Tutto questo si fa sentire in maniera molto pesante e purtroppo il nostro appello di quasi 43 milioni di dollari per assistere queste persone che hanno urgente bisogno di supporto umanitario è stato finanziato soltanto al 32%.
Descrivi un contesto di crisi tra appunto quella climatica, quella provocata da conflitti in corso che davvero sembrano determinare una tempesta perfetta proprio per sollevare ancora di più diciamo anche l'attenzione mediatica su questo paese. Che cosa come UNHCR chiedete ancora?
Non bisogna fare in modo che questa diventi l'ennesima crisi dimenticata, non bisogna lasciare solo il Mozambico, bisogna continuare a lavorare, l'UNHCR c'è, rimane, anche se con risorse limitate, stiamo cercando veramente di fare il massimo con delle scarsissime risorse rispetto ai bisogni della popolazione, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno che i paesi donatori non dimentichino il Mozambico, non l'abbandonino a se stesso e che possano portare ovviamente supporto e aiuto, anche perché il mancato aiuto di oggi si sta trasformando anche in una distruzione, un'incapacità di mantenere quei progressi che erano stati raggiunti appunto grazie al nostro intervento o all'intervento di altri operatori umanitari.
È stato presentato ieri a Roma senza respiro il 21° rapporto dell'Associazione Antigone che da anni si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie del sistema penitenziario. Il quadro emerso è purtroppo drammatico, sovraffollamento record, carenza di personale, diritti compromessi e una deriva punitiva che mette a rischio la tenuta costituzionale dell'intero sistema. Il dato che però balza immediatamente all'occhio è quello del sovraffollamento che si attesta, pensate, intorno al 133%. Secondo il rapporto, i detenuti in Italia al 30 aprile 2025 erano 62.445 a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti. E al momento gli istituti più affollati risultano essere Milano, San Vittore e poi Foggia, Lucca. Inoltre, negli ultimi 2 anni la portata effettiva è diminuita di 900 posti, mentre le presenze sono cresciute di oltre 5.000 unità. Sovraffollamento che non colpisce soltanto le carceri per adulti, il fenomeno interessa anche gli istituti penali per minorenni dove sono 611 i ragazzi detenuti e poi continua ad aggravarsi l'emergenza suicidi nelle carceri. Allora, per approfondire questi dati, Roberta Barbi ha sentito Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
quel 133% è una media, quindi ciò significa che ci sono luoghi, per esempio San Vittorio a Milano, Foggia, Lucca, dove per ogni posto ci sono due detenute, e questo significa anche che questi detenuti saranno sconosciuti agli operatori, sono anonimi, sono numeri di matricola, non sono più persone, perché non sono riconoscibili in quelle quantità, la loro difficoltà personale, le loro situazioni pregresse, le loro disperazioni, ma anche quando gli occhi ti dicono che stai per prendere scelte tragiche come suicidarsi, in realtà non vengono percepiti.
Avete giustamente messo in correlazione il fenomeno del sovraffollamento con il dramma dei suicidi in carcere, anche perché, dati alla mano, la maggior parte dei casi è avvenuta in istituti in condizioni di sovraffollamento, appunto. Il governo intende combatterlo con l'edilizia penitenziaria, ma visti i tempi lunghi, recentemente c'è stata un'apertura del presidente del Senato La Russa verso altri strumenti, come la proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata. Che ne pensa?
È fondamentale che ci sia una coscienza pubblica, collettiva e diffusa rispetto alle condizioni tragiche, perché non possiamo pensare che i detenuti siano qualcosa di altro e diverso da noi. Quella frase di Papa Francesco ce l'abbiamo ben chiara: perché non io e te? Vuol dire empatia, vuol dire immedesimarsi, vuol dire anche avere coscienza che il destino va in una direzione o nell'altra, quindi provvedimenti immediati, perché lo Stato ha il dovere di essere legale. Se lo Stato è illegale perché fa dormire le persone per terra, perché gli lascia condizioni igienico-sanitarie insopportabili, io personalmente ho visto a Sollicciano persone vivere nell'acqua per terra con il materasso in bagno, oppure ragazzini al Pratello, a Bologna, minorenni, vivere nell'immondizia. Tutto questo noi non ce lo possiamo permettere, e l'edilizia è propaganda. Ci vogliono due tipi di provvedimenti: uno immediato di clemenza che liberi le galere di 8, 9, 10 mila persone, gente che ha un residuo pena di un anno, se non esce oggi sarebbe uscita comunque fra due mesi, tre mesi, e dall'altro lato provvedimenti che diano aiuto, respiro alle cooperative, alle associazioni, affinché possano aiutare le persone fuori, perché più c'è solidarietà sociale, meno ci sarà gente che finisce in galera.
Tornando al tema dei suicidi, il 2024, anno record con 91 casi, il 2025 si avvia lungo quel sentiero, perché in 5 mesi si contano già 33 vittime. Cosa fare?
Purtroppo non sono più 33, perché mentre presentavamo il rapporto c'è stata un'altra persona che si è tolta la vita a Pagliarelle, a Palermo, quindi 34. Cosa fare? Prima di tutto, almeno indignarsi. Secondo, assumere personale, psicologi, educatori, gente giovane. All'avvento dell'intelligenza artificiale abbiamo molto meno bisogno di gente che fa lavori inutili, e abbiamo molto bisogno invece di persone che lavorano con le persone, ma anche poliziotti, affinché ci sia un rapporto di uno a uno, una presa in carico individuale e poi telefonate dal primo giorno.
Oltre ai casi di suicidio, ci troviamo in anni record anche per le altre morti in carcere, 246 solo l'anno scorso, fatto che denuncia anche le condizioni in cui versa il sistema sanitario penitenziario, a partire dalla carenza di professionisti della salute mentale, ma anche di medici e infermieri in generale. L'ultimo grido di aiuto pochi giorni fa dai detenuti della casa circondariale di Santa Maria di Capua Vetere.
Sì, la condizione sanitaria purtroppo a volte rasenta l'abbandono terapeutico. Abbiamo conosciuto casi di persone che attendono la chemioterapia o una visita salvavita. La situazione è a macchia di leopardo. Ci sono regioni dove la presa in carico funziona, regioni dove non funziona, regioni dove le ASL si occupano delle persone con disagio o malattia psichica non solo con terapie e psicofarmaci, e regioni dove invece vediamo ASL che operano in modo burocratico, eccedendo nelle terapie farmacologiche.
E allora io vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 per inviarci i vostri messaggi, soprattutto in vista della rubrica social che apriremo tra poco. Ora una pausa. Cat Stevens, Father and Son. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on.
but take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen.
Il mondo alla radio.
In questa seconda parte del Mondo alla Radio parliamo del giubileo delle famiglie, dei bambini e dei nonni e degli anziani che si apre oggi e si conclude domenica 1 giugno con la messa in Piazza San Pietro con Papa Leone. Attese oltre 60.000 persone provenienti da 120 paesi per questo evento giubilare che mette al centro ovviamente la famiglia, in particolare i gruppi più numerosi arriveranno da Italia, Spagna, Stati Uniti, Polonia e Portogallo, tanti anche quelli dall'America Latina. Le iniziative in programma sono numerose e coinvolgono tante piazze, tanti luoghi della capitale. Sabato, dopo il pellegrinaggio alla Porta Santa, a Piazza San Giovanni in Laterano, la festa della famiglia condotta da Lorena Bianchetti, volto noto della TV italiana, e poi non mancheranno momenti di testimonianza di associazioni che mettono il loro impegno a favore della famiglia. Tra queste c'è il Forum delle Associazioni Familiari. Noi abbiamo sentito il presidente Adriano Bordignon, con il quale abbiamo affrontato diverse questioni che ancora pesano e portano affanno nei nuclei familiari.
Ci stiamo preparando come si fa per un grande evento, un evento importante. Questo giubileo è tanto atteso dalle famiglie e dalle associazioni familiari, in particolare il tema che ci richiama, questo fil rouge della speranza, è un tema essenziale per la vita delle famiglie in termini di prospettiva, di progettazione. È anche l'anima, il motore vero che spinge a far nascere una famiglia, a custodirla e a far renderla generativa.
È necessario investire sulla famiglia, ha detto di recente Papa Leone. Quali sono, secondo lei, le aree che hanno più bisogno di energia, di risorse?
Beh, il primo cambio è un cambio di sguardo attorno alla famiglia. La famiglia è molto spesso osservata come luogo delle fragilità e dei problemi. Nella realtà dei fatti è la vera spina dorsale, il vero petrolio di questo nostro paese, che permette, malgrado tante difficoltà, di far passare i valori, mantenere una coesione sociale, una custodia dei territori e delle comunità. Ecco, se la famiglia viene vista come un investimento, allora l'approccio cambia del tutto, allora si possono attivare politiche economiche, sociali e lavorative differenti che vedono la famiglia non solo come un soggetto a cui dare delle mancette, ma come una vera risorsa per il presente e il futuro del paese.
Nell'ultimo rapporto Istat resta alta ma stabile quella che è la povertà assoluta, che colpisce ovviamente anche le famiglie. Quello che emerge però è che i nuclei familiari sono sempre più ristretti, sempre più piccoli, due massimo tre persone. Questa è l'annoso tema del calo demografico, ma cos'altro c'è dietro?
Sì, ci sono due punti di vista che si possono affrontare attorno a questa nota. La prima è che la povertà normalmente coinvolge le famiglie con più figli, con più componenti, in particolare con più figli minori. Quindi la presenza di un figlio in più in una famiglia ti avvicina maggiormente alla povertà, e questo è un tema di ingiustizia sociale e civica particolarmente significativo. Dall'altro lato abbiamo poi un impoverimento di carattere relazionale, perché se la composizione dei nuclei familiari va sempre più assottigliandosi, sappiamo anche che il fenomeno della solitudine sta e andrà a crescere. Ecco, questo è in un quadro in cui c'è uno squilibrio demografico sempre più crescente. Quest'anno ai tassi di natalità estremamente bassi, siamo arrivati anche a un tasso di fecondità, cioè di figli per donna, che è il più basso a livello storico per l'Italia, e ci racconta di un'Italia che fa fatica a sperare, a credere in un futuro nel quale valga la pena costruire relazioni stabili, sia sul tema di affari. Ecco, rilanciare l'impegno sulla famiglia vuol dire mettere le famiglie nelle condizioni di essere se stesse.
L'assegno unico universale, il bonus asilo nido, il bonus nuovi nati, poi altri incentivi per le spese scolastiche tra gli ultimi provvedimenti del governo italiano per sostenere le famiglie, sono sufficienti secondo lei?
No, allora il forum delle associazioni familiari è contrario ai bonus. Storicamente è stato dimostrato che i bonus estemporanei non hanno nessun impatto sulle prospettive delle famiglie di mettere al mondo, generare un figlio in più. Ecco, anche quest'anno ne abbiamo avuto la riprova. L'assegno unico è stato un primo passo di politica strutturale per le famiglie universale e continuativa, ma a fianco di questo vanno messe tutta un'altra serie di tasselli che possono contribuire a rendere la famiglia, la vita della famiglia meno onerosa, quindi politiche per il lavoro, politiche per la giusta remunerazione soprattutto per i giovani, politiche per un adeguato lavoro femminile, poi servizi territoriali, servizi per la cura e il caregiving, la questione dell'abitare, ecco, tutta una serie di elementi che dovrebbero contribuire a generare un ecosistema nel quale l'organismo famiglia, questo essere vivente, questo soggetto sociale che è la famiglia, possa trovare uno spazio che non sia ostico ma che sia favorente.
Ecco, lei parlava del caregiver e penso a quelle famiglie in cui ci sono situazioni importanti di fragilità, no? Un bimbo disabile, piuttosto un anziano da seguire, da curare. Su questo fronte c'è qualcosa che si può fare in più?
Sì, e indubbiamente le famiglie vanno sostenute in un'ottica non assistenzialistica, ma in un'ottica capacitante, un'ottica sussidiaria, cioè hanno messo nelle condizioni di trovare nel territorio, nelle comunità in cui vivono, le vie migliori per prendersi cura di se stesse, dei componenti fragili e del contesto. Ecco, attorno a questo quindi bisogna creare ambienti sociali che siano vivi, generativi e quali sia un associazionismo capace di progettare e sostenere le persone, perché il benessere delle comunità non passa solo tramite lo Stato o le sue derivazioni, ma anche da cittadini e associazioni che vengono messe in condizioni di farsi protagonisti del bene comune.
Questo è il Giubileo della Speranza e una delle speranze che così mi viene da rilanciare è quello che le mamme, che spesso fanno anche un doppio lavoro a casa e fuori casa, siano diciamo più tutelate, più sostenute.
Sì, questo è proprio uno degli aspetti nevralgici. La figura delle donne, in particolare la figura delle madri, è una figura che non è debitamente riconosciuta. Insomma, in alcune occasioni dell'anno si vedono messaggi strappalacrime, commoventi, ma nella realtà dei fatti non abbiamo fatto ancora il salto di riconoscere l'estremo valore sociale, educativo, civile ed economico che le donne in Italia mettono in campo. Ecco, abbattere tutti quegli ostacoli che impediscono alle donne di tenere assieme in modo virtuoso la vita professionale e la vita relazionale e familiare è un obiettivo prioritario, dalle questioni di conciliazione del lavoro al tema dei mancati percorsi professionali per le donne che scelgono di mettere al mondo un figlio, ma poi per arrivare anche alla questione della condivisione del lavoro domestico, del lavoro di cura, che ancora oggi culturalmente sembrano essere appannaggio delle donne, invece gli uomini devono fare un passo avanti.
Ma questa paura per te non passa mai, angelo, prenditi cura di lei non sa...
Angelo, prenditi cura di lei, di lui, dei nostri anziani, dei nostri nonni. Ho voluto farvi sentire questo breve stacco di una canzone di Renga perché ho appena ricevuto un bellissimo messaggio qui sul nostro canale WhatsApp 335 12 43 722 di Ilenia, una ragazza di 15 anni che ci sta ascoltando e che scrive: io ho paura costantemente per i miei nonni che non stanno tanto bene, loro però sono fortunati perché hanno una famiglia, ma chi pensa a quelli soli? cara Ilenia, quanto hai ragione, però esistono delle associazioni, dei programmi, dei servizi che cercano proprio di rispondere a questi bisogni. È il caso di Viva gli Anziani, progetto della comunità di Sant'Egidio nato nel 2003 dopo, non so se la ricordate, quella terribile estate caratterizzata da violente e inaudite ondate di calore che provocarono tante vittime, soprattutto tra gli anziani, 13.000 in più per l'esattezza rispetto all'anno precedente. In molti morivano nelle proprie case o in ospedale, nessuno andava a riconoscerli, nessuno sapeva che erano morti, e questo accadeva soprattutto nelle grandi città. Quindi Sant'Egidio sentì la spinta a fare qualcosa, creando una rete di protezione, ascolto e cura, non soltanto formata da operatori e volontari qualificati, ma anche utilizzando figure di riferimento nei quartieri come il portiere, il farmacista, il medico di base, che potessero svolgere un ruolo, diciamo, di sentinella di vicinanza. Gli anziani non è una novità, sono spesso vittime di isolamento, di abbandono, di quella cultura dello scarto, come diceva Papa Francesco, che invece ai nonni riconsegnava non soltanto dignità, ma anche l'essere radice, pilastro di ogni società. Allora, Silvia Giovarrosa ha sentito Giancarlo Pensa, coordinatore di Viva gli Anziani per Sant'Egidio.
Purtroppo è così, soprattutto quando si raggiunge ovviamente una certa età, perché noi oggi facciamo fatica a pensare un 65enne o addirittura anche un 70enne un anziano. Spesso molti di loro sono quasi il nerbo, la base del mondo del volontariato nel nostro paese. Sono una risorsa incredibile, importantissima. Ma quando arriva la fragilità, perché il tema è questo, quando arriva la fragilità, ecco che improvvisamente si aprono degli scenari che sono degli scenari purtroppo molto diversi. Questo in parte è dovuto a una mentalità che si è diffusa nel nostro paese, in Europa direi, che è appunto una mentalità individualistica, per cui l'idea che la fragilità debba essere confinata, respinta, da un lato. Dall'altro poi c'è proprio un problema di difficoltà delle politiche di comprendere a fondo quale può essere il ruolo degli anziani in una società inclusiva, e questo è un lato molto, molto negativo con cui noi facciamo i conti anche proprio attraverso il nostro lavoro.
Io, se permetti, volevo aggiungere una cosa. Hai detto che gli anziani sono la base del volontariato, la base, persone importanti per la società. Io vorrei aggiungere anche per le famiglie.
Certo.
Ci sono delle famiglie che continuano ad essere unite anche grazie al fatto che ci sono i loro anziani. Quante volte si sente dire, quando non ci saranno più i nonni o i genitori, questa famiglia si potrebbe sgretolare? Io la vorrei sottolineare questa cosa, perché è fondamentale.
E fortunatamente il nostro paese, rispetto agli altri paesi europei, è un paese che ha ancora un numero limitato, anche se purtroppo fortemente in espansione, di anziani che vanno a finire negli istituti, proprio perché svolgono questo ruolo. Ancora c'è una tenuta della famiglia, e la tenuta della famiglia, come tu giustamente dicevi, è soprattutto merito degli anziani, che sono praticamente i protagonisti del welfare oggi in Italia, soprattutto nei confronti dei minori. Però purtroppo noi assistiamo, soprattutto, ripeto, quando l'età avanza e avanzano le malattie, le patologie, eccetera, a un diffuso ricorso all'istituto, che è un impoverimento generale per tutta la società, perché è un modo di confinare gli anziani in uno spazio di inutilità che non serve a nessuno, né agli anziani e neppure alle altre generazioni.
E qui si inserisce proprio il lavoro della comunità di Sant'Egidio, con le vostre molteplici attività che svolgete a servizio delle persone anziane. In particolare c'è un programma che nasce da una vostra intuizione intorno al 2003, se non sbaglio, che è proprio Viva gli Anziani. Ce ne vuoi dire?
Praticamente oggi noi seguiamo qualcosa come 30.000 anziani in alcune grandi città, ma anche piccole in Italia, una quindicina, soprattutto a Roma. La dimensione che abbiamo scelto è la dimensione di quartiere, perché abbiamo deciso di seguirli tutti. Cioè, noi abbiamo nel nostro database tutti gli anziani ultra ottantenni registrati, a cui facciamo periodicamente delle telefonate di controllo e naturalmente lì dove c'è bisogno interventi di assistenza domiciliare e di attivazione di quella rete di cui parlavo prima. Ho diminuita la mortalità e sono diminuite i ricoveri in istituto.
Eccoci alla rubrica Topic Trends, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi dalla sede centrale di Mondadori c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio Matteo.
Ciao Cecilia, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato. Allora, protagonista indiscusso sui social questa settimana, il calcio con il Napoli che ha vinto lo scudetto, la squadra di Conte è stata anche ricevuta da Papa Leone martedì scorso, abbiamo visto Instagram, TikTok invasi dall'azzurro in tutte le salse, video pirotecnici, i napoletani fare festa nei modi più fantasiosi, qualcuno ha anche scritto non è Capodanno, è la vittoria del Napoli. Ma non sono mancati anche qualche mal di pancia per tutta questa baldoria. Allora ti chiedo subito, che cos'ha il Napoli di speciale rispetto ad altre piazze calcistiche?
Beh, sicuramente quella di Napoli è una delle piazze più calde dal punto di vista del tifo che ci sono in Italia. È anche vero che essendo una piazza sportiva che magari è abituata a vincere di meno rispetto ad altre, per esempio a Juventus, Milan o Inter, è chiaro che poi si venga a festeggiare in questo modo esagerato, colorito, molto divertente. Ogni vittoria del Napoli si trasforma quasi immediatamente in una fabbrica di meme che poi spopolano per settimane, per cui credo che la spiegazione sia principalmente questa. È vero che Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, però era anche vero che non ne vinceva nessuno da più di 30, per cui secondo me ci sta, è anche un po' diciamo un senso di rivalsa da parte della città che spesso magari appunto si sente un pochettino messa da parte rispetto non solo alle cronache sportive ma anche alle cronache d'attualità.
Ai margini, sì. Tiene banco sui social la polemica sul cinema italiano sollevata prima da Elio Germano e rilanciata da Michele Morrone a Belve da Francesca Fagnani. Secondo te è vero che il cinema italiano è alla frutta, che recitano sempre gli stessi attori, che il cinema, così come il teatro aggiungerei, devono in qualche modo ripensare se stessi, uscire dalla nicchia e soprattutto non sottostare a quelle che sono logiche e dinamiche politiche, destra-sinistra per intenderci?
Sono assolutamente d'accordo, io credo che il discorso di Morrone, per quanto posto magari nei termini e in un contesto sbagliato, perché comunque è stato abbastanza aggressivo nei confronti dei suoi colleghi.
Ruvido, sì.
Sì, esatto, anche perché insomma il buon Morrone, al di là di un film che ha avuto un discreto successo su Netflix, non è che possa vantare diciamo una carriera come Mastroianni. Detto questo, è vero che il cinema italiano oggi sta vivendo una diciamo una crisi abbastanza evidente, se noi escludiamo magari qualche produzione ogni due o tre anni, penso film di Paola Cortellesi o di recente al film di Pilar Fogliati di cui abbiamo anche parlato qui con te. Sono rari i casi di film che arrivano e hanno dei grandi successi al botteghino, perché poi dopo alla fine dei conti la cartina di tornasole sulla salute del cinema italiano è data anche dal botteghino e non solamente da quella che è la qualità del prodotto in sé, perché se un prodotto è bellissimo ma viene visto da 1500 persone,
certo,
resta che il settore rimane comunque in crisi, per cui sì, è giusto che ci sia un cambio di passo e credo che sia giusto ad aprirsi a una mentalità un pochettino più pop rispetto a quello di tanto cinema italiano.
Restiamo in tema cinema per commentare insieme due notizie che sono in topic. La prima è il ritorno del Diavolo Veste Prada, il sequel della commedia di grandissimo successo con Meryl Streep nel ruolo della potente direttrice della rivista di moda Runway, Miranda Priestly, che sarà nelle sale di tutto il mondo il 1 maggio 2026. Non ci sono rumors di nessun genere, però insomma un grande ritorno.
Sì, in realtà una piccola cosa possiamo dirla, stando alle ultimissime notizie, Meryl Streep ed Emily Blunt dovrebbero esserci, quindi ritornano sia Miranda che la sua assistente Emily, se non ricordo male, mentre sono in trattativa Anne Hathaway e Stanley Tucci, che erano gli altri due protagonisti principali. Era un titolo che era già stato annunciato da insomma qualche mese. La data del 1 maggio 2026 secondo me è molto emblematica, perché quel giorno Disney avrebbe dovuto lanciare il suo nuovo Avengers della saga della Marvel. Piuttosto che far partire Avengers, hanno preferito mettere Diavolo Veste Prada, slittando Avengers in avanti di 6 mesi. Quindi questo significa che su questo progetto è stato investito molto, sia in termini di scrittura che proprio in termini di realizzazione del film.
Che hanno grandi aspettative, sì. L'altra notizia riguarda il trend dei film in generale, di animazione, ma soprattutto il live action di Lilo e Stitch, che ha già raccolto 341 milioni di dollari a livello globale, superando gli incassi del film del 2002. Questo conferma anche un po' la strategia vincente di rilancio dei classici con attori reali e nuove tecnologie. Che ne pensi?
È una strategia vincente se però c'è dietro un prodotto. Mi spiego, Mufasa e Il Re Leone sono andati molto bene, ma ben realizzati, hanno funzionato molto. Lilo e Stitch sta funzionando tantissimo, diciamo che è destinato a guadagnare ancora e ancora e ancora. È andata un po' meno bene, per esempio, su questo tipo di discorso a Biancaneve, che ha chiuso sostanzialmente con un passivo di circa 70 milioni di dollari. Quindi significa che se, oltre al semplice passaggio, diciamo, dal cartone animato o dal film di animazione 3D, si passa al film, non basta questa equazione. Nell'equazione bisogna metterci dentro una sceneggiatura vincente e un progetto vincente, che in questo caso quello di Lilo e Stitch sta funzionando tantissimo.
Sì. Allora, cambiando argomento, il tasto non mi piace, ovvero il pollice in giù, arriva su Instagram. I commenti sotto un post che ricevono troppi dislike verranno spinti in basso nella cronologia fino a scomparire. Questa opzione era in fase di test da parte di Instagram, da oggi è ufficiale, però il popolo del web si divide e per molti potrebbe questa funzione acuire il dissenso, la polemica, facendo eco per esempio a quelle battle che come dire vanno in scena su Facebook. Che dici?
Il tasto non ci piace, non ci piace, possiamo dirlo, perché veramente chi ha suggerito questa cosa, ossia che possa creare una maggiore tensione all'interno del social e della comunità, ha ragione. Si viene ad aggiungere un ulteriore elemento di potenziale polemica, che già si va ad aggiungere al tema delicato dei commenti, per cui secondo me questa cosa, soprattutto sulle generazioni più giovani, può avere un'influenza negativa, per cui io non la amo tantissimo come idea.
Vedremo. Grande successo per il tour di Mahmood, che si è concluso martedì scorso all'Unipol Forum di Assago. Un cantante, un performer straordinario, però sul palco abbiamo visto anche Carlos Diaz Gandia, il coreografo diventato virale per la coreografia di Chiamo io, chiami tu di Gaia. Mahmood lo ha voluto sul palco insieme a lui per un'esibizione, e qui si conferma il grande traino dei social a far uscire dall'anonimato, fino quasi insomma a mitizzare persone, anche professionisti seri come in questo caso, che altrimenti però rimarrebbero sconosciuti.
Sì, assolutamente, devo dire che quel video di Carlos durante il balletto di Gaia veramente diciamo ne ha lanciato la popolarità, e credo che sia stato giusto da parte di Mahmood diciamo di ospitarlo in questo concerto, anche perché ricordiamo che Carlos è il coreografo che si è inventato il balletto di Tutta Gold, che noi per un anno e passa abbiamo continuato a ballare, quindi significa che c'è una grande professionalità, no, alle spalle, al di là di quello che è stato il successo social del video con Gaia.
Allora, senti, in tendenza c'è ancora purtroppo il caso Garlasco, il delitto di Chiara Poggi, con nuove evidenze che riguardano Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, uccisa, lo ricordiamo, 18 anni fa. Senza entrare nello specifico, diciamo che la mediatizzazione del crime è cosa piuttosto nota, ma spesso sui social sembra che si crei una sorta di controtribunale, e contemporaneamente bisogna sottolineare che c'è una sovrapproduzione di contenuti true crime, penso ai podcast soprattutto, alcuni ben fatti, altri insomma non fanno altro che alimentare la confusione. Matteo?
Sì, sono d'accordo, se ne sta parlando troppo in un modo troppo sbagliato. Quello del true crime è stato veramente un fenomeno degli ultimi anni nel mondo dei podcast. Alcuni, mi viene naturale citare indagini di Stefano Nazzi, realizzati con una precisione giornalistica veramente impeccabile, proprio il modello di quello che dovrebbe essere un podcast true crime, e tanti altri invece che si basano più, si dice, si racconta. E questa, diciamo, finisce per dare un'informazione sbagliata a chi ascolta, un'immagine sbagliata di quello che sta succedendo. Nel caso di Garlasco è successo tanti anni fa, adesso si sta riproponendo allo stesso identico modo, ma amplificato ulteriormente dal fatto che oggi c'è questa nuova, sì, diciamo, moda del podcast.
Eccoci, allora siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
Grazie mille a te, grazie a tutti.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Bruno Orti in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Restate qui perché tra poco c'è il GR Flash, ma vi ricordo anche che potete riascoltare questa trasmissione sul nostro sito vaticannews.va.